Buonasera a tutti voi. Ricominciamo il nostro cammino della scuola della preghiera. Questa sera ci sarà Laura che ci aiuterà soprattutto nell'ambito degli ostacoli alla preghiera. Se vi ricordate, siamo partiti dalle motivazioni e quindi il tempo che dedicheremo questa sera anche un tempo cronologico, ci sono dei minuti che passano. Alcuni minuti saranno un po' più complessi, più difficili, magari per qualcuno la preghiera nel silenzio scorre troppo poco velocemente, per altri appunto magari quei minuti corrono troppo velocemente. Però tuttavia questi minuti sono anch'essi un combattimento rispetto alla stanchezza, rispetto ai pensieri, rispetto alle preghiere che uno vorrebbe offrire, alla preghiera nei confronti della propria vita. Tuttavia, il nostro itinerario almeno ci possa aiutare a dare qualche strumento a noi stessi, ma per comprendere, se non almeno percepire, che la preghiera diventa un modo, un luogo, un tempo per essere una cosa sola con Dio. O meglio, comprendere e forse avere questa consapevolezza che è Dio che vuole essere una cosa sola con noi, senza allontanarci, senza rifiutarci, laddove noi siamo, come noi siamo. Senza rubare tempo a Laura, penso che uno forse tra gli ostacoli sia quello della utilità della preghiera. Penso per chi offre una preghiera di intercessione, che utilità, se poi dopo, alla fine dei conti, Dio non mi ha ascoltato nella preghiera. Ecco, forse questo ostacolo può essere superato pensando che la preghiera non è funzionale a qualche cosa, ma ha una sua ragionevolezza, ha una sua sensatezza. Allora provo a pensare che se questa sera qualcuno di noi fosse qui a pregare per qualcuno, in favore di qualcuno, allora la preghiera gli permetterà di essere un segno di Dio che vuole essere una cosa sola con quella persona. Noi nella preghiera di intercessione possiamo essere una cosa sola con quella persona. Provo a pensare che forse questa sera ciascuno di noi può essere un segno della presenza di Dio che vuole essere una cosa sola con chi è nella trepidazione, nella sofferenza, perché deve affrontare una malattia. Oppure ciascuno di noi può essere una cosa sola con chi è nel lutto e vive il dolore per la perdita di una persona cara. Ancora, magari possiamo essere noi questa sera un segno di Dio che vuole essere una cosa sola con chi è privato della pace, dell'anima o dell'esistenza. Oppure possiamo essere una cosa sola con chi si trova nella confusione, nella discordia, nell'abbandono. La preghiera di intercessione per cui non ha un'utilità, ma la sensatezza di essere una cosa sola, come Dio lo fa con noi. Ora iniziamo con la prima preghiera d'inizio. Ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insieme. Credo, Signore, di essere alla tua presenza e ti adoro profondamente. Illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà affinché la mia vita venga pian piano trasformata dall'incontro con te. Rendimi libero da tante cose che mi opprimono. Attento ad evitare le aspirazioni in molti interessi superficiali, impegnato nella ricerca continua della tua volontà. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, capace capace di amare Cristo e i fratelli. Che la mia preghiera sia sostenuta dall'intercessione di Maria, Madre della Chiesa, il modello di disponibilità alla voce di Dio. Ci sediamo. I testi che troverete appunto sul foglio non verranno letti, ma Laura li citerà passo passo nella sua proposizione. L'ascoltiamo.
Raccogliendo le fila dei nostri incontri, abbiamo oramai acquisito una certezza. La preghiera è un dono. Il pregare è quel dono nel quale Dio si fa più che accanto a noi. È un momento nel quale Dio opera. La preghiera, come ogni atto di Dio, è trasformativa. Ed è trasformativa perché è un'opera, non è un'esercitazione nostra, è un'opera di Dio, non uno sforzo psichico, ma è un ambiente di incontro, del grande incontro con Lui. Abbiamo imparato che esistono vari tipi di preghiera, che prende tutto il nostro corpo e la nostra anima, e che essa ha bisogno di essere strutturata in tempi e luoghi opportuni per poter diventare viva e feconda. Ed è proprio sulla fecondità della preghiera che ci imbattiamo in diverse difficoltà e ostacoli. Pare proprio che il nostro cuore sia come quel famoso campo della parabola del buon seminatore, dove questo seminatore instancabile getta la sua semente per vederla crescere fino al 100 per 1. E questo seminatore non si lamenta mai del fatto che la sua semente cade su diversi terreni, anche i più ostacolanti. Pare che questo, il tema della difficoltà, non sia un problema per il seminatore. Noi siamo come quel terreno. La semente è la preghiera che ci viene donata. Non riusciamo a identificarci solamente in uno solo di quel campo, perché ci appartengono tutte le sue caratteristiche. E possiamo pertanto seguire la semina della preghiera mentre cade sulle varie difficoltà del nostro cuore. Ci faremo aiutare, come al solito, dai grandi della spiritualità. Citeremo le esperienze monastiche, i santi Teresa d'Avila, fino ai teologi del nostro tempo, come Romano Guardini e oggi Papa Francesco, che ha dedicato un ciclo di udienze sulla preghiera nel 2020-2021 e ha indetto l'anno 24 come anno della preghiera. Iniziamo alla scuola di Teresa d'Avila, che insegna: nel cominciare il cammino dell'orazione si deve prendere una risoluzione ferma e decisa di non fermarsi mai, né mai abbandonarla. Avvenga quel che vuole avvenire, succeda quel che vuole succedere, mormori chi vuole mormorare, si fatichi quanto bisogna faticare, ma piuttosto di morire a mezza strada, scoraggiati per i molti ostacoli che si presentano, si tenda sempre verso la meta, ne vada il mondo intero. Quindi con lei seguiamo la parabola del buon seminatore dal Vangelo di Luca al capitolo 8. Il seminatore riuscì a seminare la sua semente. Mentre seminava, parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la divorarono. Che cosa divora la preghiera? Da che cosa viene mangiata tanto che pare totalmente inutile addirittura mettersi a pregare? Ci possono essere due tipi di uccelli rapaci nella preghiera. Possono essere, primo, un certo senso di nostra inadeguatezza rispetto a Dio, e il secondo, il sentimento dell'abbandono. Nel primo, nel senso di inadeguatezza rispetto a Dio, noi viviamo una certa svalutazione di noi, una certa mancanza di stima nei nostri confronti, e questo ci taglia lo slancio, lasciandoci in un perenne senso di indegnità. Ci pare sempre di non essere degni dell'attenzione e del fervido amore di Dio. Questa è una frustrazione che non ci concede di metterci nella corretta sintonia con il Signore. E poi abbiamo il sentimento dell'abbandono, quando la vita ci sfianca, quando ci sembra di non avere nulla tra le mani, quando i fallimenti e le delusioni sono troppi. E allora ci mettiamo a pregare, bramando Lui, ma quel che ricaviamo è solo un sentimento di essere abbandonati. In questa situazione i maestri spirituali ci chiedono di fare diverse attenzioni. La prima: bisogna fare una distinzione. Quello che proviamo in quel momento è sì un sentimento di abbandono, però non corrisponde alla realtà. Dio, infatti, nella realtà non ci abbandona. Dio non abbandona nessuno dei suoi figli, quindi neanche noi, neanche in quei momenti. Occorre dunque allenarsi a mettere al centro della preghiera non il nostro sentimento, le nostre emozioni, ma il Signore e la sua volontà. Occorre ricordare costantemente alla nostra fede che siamo figli amati e Lui ci chiede di considerarci pieni di grazia. Una memoria costante al senso filiale ci mette in guardia da simili sensazioni strazianti. Il secondo passo in questa situazione è rimanere perseveranti, insegna il teologo Romano Guardini. Quando è così, la preghiera deve diventare più forte del sentimento. L'uomo deve assicurarsi dell'amore di Dio sulla sua parola e pregare fidandosi, anche se il suo cuore dice il contrario. Se egli persevera, si accorgerà di essere esaudito anche e forse in modo del tutto diverso da quello che desiderava. È la fede la protagonista della preghiera, che chiede di presentarsi al Signore liberi e obbedienti in ogni situazione, anche la più difficoltosa. Lui non si sottrarrà mai dal rimanere la grande presenza che ha promesso di essere. La sua alleanza con noi, Gesù l'ha conquistata, l'ha pagata con la morte di croce e non vuole certo perderla, vuole condurla. Dobbiamo quindi lasciare a Lui che sia il maestro della preghiera, colui che trasfigura ogni esperienza della nostra vita. La terza attenzione in questa situazione è una grande opera di bene che faremo in questi casi, un'opera di bene che faremo a noi stessi: non rimanere soli. Andremo alla Chiesa, andremo a cercare conforto, comprensione, ascolto spirituale, condivisione. Nella Chiesa ci raggiunge lo Spirito Santo. E infatti diceva Papa Francesco: senza Gesù le nostre preghiere rischierebbero di ridursi a degli sforzi, destinati il più delle volte al fallimento. Ma lui ha preso su di sé ogni grido, ogni gemito, ogni giubilo, ogni supplica, ogni preghiera nostra. E non dimentichiamo che è lo Spirito che prega in noi. È lo Spirito che ci porta a pregare e ci porta da Gesù. È il dono che il Padre e il Figlio ci hanno dato per procedere all'incontro. E lo Spirito Santo, quando noi preghiamo, prega nel nostro cuore. Adesso domandiamoci perché a volte ci mettiamo a pregare con entusiasmo, volontà, ma poco dopo ci troviamo come quel germoglio. Un'altra parte cadde sulla pietra e appena germogliata inaridì per mancanza di umidità. Le aridità sono esperienze di vuoto davanti a Dio. L'esempio classico è quando andiamo in chiesa desiderosi di pregare con grande devozione, ma troviamo soltanto aridità, abitudine e indifferenza. L'anima vaga tra innumerevoli pensieri che ci impediscono di elevare il cuore al Signore. Neppure le orazioni più significative riescono a far uscire il nostro profondo, nece testo biblico dal quale ci sentiamo attratti. Non capiamo quello che succede, notiamo solo la contraddizione tra la nostra intenzione e la realtà. Vorremmo innalzare l'anima a Dio e non ci riusciamo. Ignazio di Loyola insegna che quando la preghiera sembra bruciata e secca di ogni consolazione, di fervore, rimane ancora una volta la necessità di proseguire con quanto avevamo deciso nel momento della gioia, affinché non commettiamo un errore, quello di cominciare a omettere di pregare e fare altro, sostituire la preghiera per dedicarsi ad altre attività. Rinunciare a pregare, smettere e fare altro quando diventa difficile ci fa scivolare nell'attivismo che è sempre infruttuoso. Quando Dio non c'è, è importante che il suo posto lo lasciamo vuoto, piuttosto che venga sostituito da qualche cosa d'altro o da qualcun altro. È meglio ripresentarsi alla preghiera, deboli, aridi, bruciati e con poca fede, piuttosto che non ripresentarsi. Qui ci viene in aiuto la parabola delle 10 vergini. Avevano tenuto ciascuno la loro lampada, alcune fino alla fine, lo sposo tardava, altre le avevano lasciate perdere le loro lampade. Ma lo sposo è tornato come aveva promesso ed è tornato a ricercare le vergini, perché le vuole con sé, non si è dimenticato delle sue vergini. Potrà essere il momento per mettervi di fronte al Signore dicendogli in tutta sincerità che non so cosa mi stia succedendo, che non sento il bisogno né di pregare né di lodarlo, che sento addirittura una resistenza nei suoi confronti. Ma dopo aver confessato questo, vado avanti a parlargli e gli dico anche: non ti lascio, Signore, io sto con te, proprio come quelle vergini sagge. Tante volte nella vita spirituale occorre lo sforzo di lasciare a Dio i suoi tempi, lo sforzo di tenere in mano la nostra fede senza ridurla alle nostre aspettative. E veniamo alle spine adesso, perché un'altra parte di quella semente cadde in mezzo alle spine, e le spine cresciute insieme con essa la soffocarono. Se c'è un tentativo di soffocare la preghiera, questo arriva dall'affollamento dei nostri pensieri. A volte la nostra mente è satura di pensieri che sono come spine, e come spine impediscono di percepire Dio e di aprirsi a Lui. La lunga esperienza monastica fin dall'antichità si è occupata di questa difficoltà. Si resta in questi casi prigionieri di un'ansia che pare travolgerci, e i monaci avevano individuato in questo stato di soffocamento il rischio di fiorire di alcuni vizi: il vizio della tristezza, della collera e della cidia. La tristezza spesso è causata dalle aspettative troppo alte nei confronti di noi stessi o del mondo, oppure da un insaziabile desiderio di riconoscimento, di affetto, e diventa una trappola. Ho bisogno della tristezza per potermi aggrappare al pensiero che gli altri sono i responsabili della mia miseria, e mi nutro di illusioni. Nella collera ci troviamo la mente in continui soliloqui in cui insultiamo l'altro, viviamo una continua disputa interiore e ci costruiamo nemici, trovandoci lacerati, amareggiati, aggressivi. Invece nella cibia ci si persuade che non vale la pena impegnarsi, perché tutto non è soddisfacente e non serve a nulla. Ci si monta la testa su quanto sia dura la propria vita, si svaluta la nostra condizione paragonandoci continuamente agli altri. Che cosa fare quando i sentimenti negativi ci soffocano come le spine? Sempre i monaci insegnano che, anziché fare buoni propositi che poi non manteniamo, è bene dedicarsi a un allenamento pratico. Occorre allenarsi a piccoli passi a entrare nello spirito del Signore, ed è molto utile andare a trarre dalla Sacra Scrittura quella parola, quella frase positiva che andrà ad anteporsi ai pensieri negativi. Sostituisco le frasi negative con l'aiuto, con l'autoconvincimento spirituale che deriva dalla parola del Signore, non è un prodotto della mia mente. I monaci insegnavano: nutri la tua anima con le parole di Dio, con la veglia, la preghiera e soprattutto con il pensiero costante al nome di nostro Signore Gesù Cristo. Un famosissimo esempio di questo è la preghiera giaculatoria del pellegrino russo: abbi pietà di me, Signore, che sono un peccatore. Oppure con San Paolo: Gesù è il Signore, Gesù è il Signore. Ognuno di noi può esaminare la Bibbia alla ricerca di simili parole di salvezza, può trarre esse dalla liturgia del giorno, iniziando semplicemente seguendone poche per giorno. Sceglierò frasi il più possibile concise, che rimangano facilmente impresse alla mia mente e che si prestino ad essere ripetute, e contrapposta ai pensieri mentali negativi. Un altro consiglio è quello di dare attenzione alla preghiera del mattino e della sera. Alzarsi al mattino e come prima cosa intonare preghiere e salmi che lo spirito continuerà a macinare tutto il giorno mentre si svolgono le varie attività. Altrettanto importante è la preghiera della sera, quando, rammemorando i pensieri positivi, continueranno ad agire nel sonno. Potrebbe bastare anche il semplice segno della croce e il versetto: nelle tue mani, Signore, consegno il mio spirito. Ripetuto, ripetuto. Allenandoci alla parola, a piccoli passi, ma con costanza, nel caso di un fallimento, non rivolgerò a me stesso delle rimproveri. Non dirò sono un fallito, ma mi verrà in mente il versetto di quel salmo, il Salmo 54. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti darà sostegno. E così, come il ruminare animale, la parola di Dio colmerà l'animo di benessere e soddisfazione. Prima di passare alla vittoria del seme, condividiamo tre suggerimenti che la Chiesa ci consegna non solo per superare gli ostacoli della preghiera, ma anche per evitarli e prevenirli. I tre suggerimenti sono il distacco, il raccoglimento, la lettura spirituale. Il distacco ha due forme. La prima, il distacco dal peccato. Nel distacco dal peccato si mantiene il desiderio di accostarsi frequentemente al sacramento della riconciliazione. Permette di mantenere un animo sollevato, libero e quindi più lieto, più forte, perché desiderare la conversione è già preghiera. La seconda forma di distacco è quello dalle cose inutili della vita, che non sono le vanità in genere, ma sono quegli attaccamenti dannosi per la vita interiore. Avere uno stile di vita pieno di oggetti, andare continuamente alla ricerca di immagini, suoni, curiosità, cibo, contatti, sollecitazioni di ogni tipo, produce disordine, disordine mentale e disordine spirituale, che non prepara il cuore a essere semplice e recettivo. Queste cose indeboliscono la casa interiore, rendendoci poco capaci di affrontare i nemici. Invece, uno stile di vita ordinato, semplice, non caotico, è una validissima aratura del terreno del nostro cuore. Secondo suggerimento, il raccoglimento. Raccogliersi vuol dire cercare il silenzio e la solitudine. Insegna Papa Francesco: chi prega non evade dal mondo, ma predilige i luoghi deserti. Là, nel silenzio, possono emergere tante voci che nascondiamo nell'intimo, i desideri più rimossi, le verità che ci ostiniamo a soffocare e così via. E soprattutto nel silenzio Dio parla. Ogni persona ha bisogno di uno spazio per se stessa, dove coltivare la sua vita interiore, dove le azioni ritrovano un senso. Senza vita interiore diventiamo superficiali, agitati, ansiosi, e l'ansia ci fa molto male. Raccogliersi significa diventare calmi, vincere l'inganno dell'inquietudine e mettersi a disposizione di colui che è l'unico importante. Ed è già preghiera, che vuol dire qui è Dio e qui sono anch'io. Poi si fa il segno della croce e si entra in lui. La lettura spirituale è invece un esercizio propedeutico alla preghiera, che orienta al dialogo con Dio. Santa Teresa raccomanda la lettura dei libri spirituali con molta insistenza, ed è per questo che aveva persino prescritto l'orario della lettura spirituale alle sue sorelle. Possiamo gestire questa opportunità secondo il nostro bisogno. A volte serve ad introduzione, altre volte, in casi di aridità, può consegnarci quella frase, quell'insegnamento che facilitano la preghiera. E quando durante questa lettura percepiamo la presenza di Dio, anche solo attraverso un pensiero, la lettura possiamo anche abbandonarla, perché il cuore si è fatto aperto. Noi oggi abbiamo una possibilità che Teresa non aveva, ma che noi l'abbiamo proprio a portata di mano. Noi possiamo trarre una preziosità dalla tecnologia. Per esempio, potremmo creare una buona abitudine di affezionarci a un autore spirituale di buonissima reputazione, naturalmente, di cui troviamo le proprie meditazioni sui canali internet. Ci potremmo dedicare all'ascolto di loro, purché sia strutturato questo momento, questa scelta, purché questa scelta la strutturiamo dentro ad una cadenza temporale, ad un luogo scelto da noi. Ed eccoci alla conclusione della parabola. E un'altra parte di semente cadde sulla terra buona, diede frutto, che venne su e crebbe, e rese ora il 30, ora il 60 e ora il 100 per uno. Quando possiamo dire che la nostra preghiera ha reso 100 volte tanto? Quando questo campo di battaglia, che spesso è la nostra vita interiore, è fiorito di petali meravigliosi e resistenti al sole più cocente? La risposta può essere: quando vedo accrescere nel mio intimo l'amore e la fede per Gesù e il desiderio di essere suo discepolo. Quando mi accorgo che l'attrattiva per lui diventa seria e bella, semplice e libera, tanto da cercarlo non più solo nella camera mia, nel mio luogo prediletto, nei miei tempi, ma lo cerco nella Chiesa. L'apertura alla sua Chiesa, al suo corpo, fanno trovare un posto alla mia preghiera e io divento un membro capace di sorreggere il percorso spirituale degli altri fratelli. Trovo il senso del pregare quando divento Chiesa. Chiudendo la parabola, se voglio trovare nel Vangelo una persona che ha sperimentato il centuplo rispetto alla preghiera seminata, posso guardare al buon ladrone. Era ostacolato da tutto, nulla era a suo favore. aveva emesso lui stesso una sentenza su di lui e sulla sua vita. Noi riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Ma poi fa una scelta, si mette a pregare il Signore, porgendogli tutta la sincerità del suo pentimento e gli chiede solo una preghiera di ricordo. E il Signore lo ha preso sul serio, questo ragazzo, lo ha accompagnato dietro di sé immediatamente. Non c'è pertanto ostacolo che il Signore non abbia potere di trasformare. Non c'è condizione morale che sia ostacolo alla preghiera, purché il cuore non sia preso dal peccato della cattiveria. Altrimenti non c'è nessuna difficoltà che possa intimidire il Signore. Un animo semplicemente fiducioso in Gesù, che è il risorto, è un seme pronto alla festa del raccolto.